Leggiamo oggi nel libro dei Giudici, 249 questa parte, questa versione, leggiamo il capitolo 2.
L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi, e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito la mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Giosuè rimandò il popolo. I figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatte in favore di Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del Signore, morì all'età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato, a Timnat Keres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e servivano gli idoli di Baal, abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni, che li spogliarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro a loro danno, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore allora fece sorgere dei giudici, che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi, si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era quel giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri. Andavano dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non rinunziavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli disse: poiché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito la mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo di esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterraranno alla via del Signore, e cammineranno per essa, come fecero i loro padri o no. Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè.
Leggendo questo capitolo si capisce con molta facilità che la storia non cambia, che la storia si ripete. E questi erano un popolo che hanno conosciuto direttamente il Signore, che hanno avuto una relazione unica con loro, Così come anche il credente dovrebbe avere, io parlo sempre dovrebbe perché qui sai com'è, parliamo sempre, sai, noi abbiamo sempre tante opinioni, abbiamo sempre tante idee, ma vediamo che la parola del Signore non cambia mai, è sempre la stessa, eccetera, eccetera. Cioè, tutte le volte c'è qualcosa che, no? Insomma, tanto per farla breve, finché c'erano i carabinieri, intendo per renderci, che li tenevano a bada, no? E dopo, vedremo questo anche un attimino più avanti, questo tira e molla che succede. C'è da osservare poi anche alcune cose qui in questo capitolo, la solita storia, vabbè, che loro, cioè questo dimostra che erano infedeli, la stragrande maggioranza. Che poi si abbandonarono il Signore come al solito e servirono Baal e gli di Astarte, esattamente come anche noi pur, già siamo pagani, ma è quindi per noi una cosa normale, no? Servire i nostri idoli. E poi vediamo che il Signore a questo punto tiene ferma una cosa, dice: anche io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni. Così come non scaccerà davanti a noi i nostri problemi. Il Signore lasciò stare quelle nazioni, attenti, questo è l'ultimo versetto, il 23, dice: il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Non so se il concetto è chiaro, non le diede nelle mani di Giosuè. Poi leggiamo ancora il Salmo 51. Facciamo leggere a Valentina, ce la fai? Sì, è lo stesso, cioè tu, oppure facciamo leggere a Ida, chi volete. Sì, è lo stesso, sì, dai.
Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare.
Penso che sia un brano abbastanza conosciuto. Ho solo visto che Enzo è sparito, si può collegare da solo?
Sì, se riesce a ricollegarsi, si
Allora
ricollega.
lasciamo le cose come stanno. Poi andiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 3, leggiamo i primi 10 versetti. Alessandro.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
Grazie. Bene, questi sono stati i brani scelti per oggi. E chi ascolta queste parole, a mio avviso, si riconosce completamente nella sua fede, nella fede alla quale penso e credo che dovrebbe ad ogni credente appartenere. Poi abbiamo visto, abbiamo letto anche il Salmo 51, dove Davide si rende conto della sua situazione, del suo stato di peccatore, dice: ecco, io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Meraviglioso. E poi dopo tutto, la famosa frase che dice: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito, così come sta scritto. Meraviglioso. Allora, tutte queste frasi, cari fratelli e sorelle, sono meravigliose, ma sappiamo che avrebbero molto più bisogno di tempo, di concentrarci fino in fondo e soprattutto farci guidare dal Signore in questo. Vedete, possiamo dire queste cose. Il culto di oggi potremmo definirlo il proprio discernimento, poi una cosa magari che trasmetteremo. Vedete, cari fratelli e sorelle, chissà quante volte anche le parole di oggi, credo, la domanda è dove andranno a finire, così come sono andate a finire le parole di ieri e di questi anni. Ecco, questo è il pensiero. Così, appunto, quelle che sono state i nostri, tutto questo dove va a finire? Nel tempo, sappiamo, creano qualche cosa nel tempo che noi viviamo? Hanno il loro effetto, eppure c'è scritto che nessuna parola torna al Signore senza aver procurato l'effetto desiderato. Ma vi posso garantire che il Signore conosce ogni nostro pensiero, come conosceva il pensiero del suo popolo appena trasmigrato nella nuova terra promessa. Conosce anche ogni nostro pensiero, anche quelli che devono ancora sorgere nel nostro cuore. E questo è ancora un altro aspetto. I pensieri che ancora devono sorgere nel nostro cuore, Egli li conosce. È una cosa, questo è un fatto che noi trascuriamo spesso. Non sappiamo che anche tutti i pensieri che ci sorgeranno domani, il Signore li conosce. E conosce perfino tutti i nostri giorni che ci resteranno. E cosa penseremo in tutti i giorni che ci restano da qui alla fine. E conosce un'altra cosa ancora più grande. Per noi è una cosa importante, se la consideriamo bene. L'altra cosa più grande che il Signore conosce è, sono tutte grandi gli occhi del Signore, ma conosce il nostro destino eterno. conosce il nostro destino eterno, sa se noi gli apparteniamo o non gli apparteniamo. Allora, c'è scritto, dice il salmista, la mia parola deve ancora sorgere nella mia bocca che tu la conosci già. Allora, non solo la mia parola, ma anche il mio temperamento conosce il Signore. Conosce, no? Ma anche la mia salvezza o la mia perdizione conosce il Signore. Vedete, questo ci fa, deve farci meditare, tanto deve farci meditare, se non l'avessimo fatto, perché molte persone pensano che tutto dipenda, è vero, dipende anche dal nostro comportamento, dalle nostre scelte, da quello che faremo oggi, domani, no? Però molte persone pensano sempre che secondo poi loro come si comportano, cioè sono dei pasticci terribili nella mente delle persone, che possono poi, hanno il tempo di modificare quello che Dio conosce già. E invece quello che Dio conosce già non viene modificato. E per questo motivo la Scrittura ci parla di predestinazione. Non perché il Signore ha predisposto alcuni a salvezza eterna e altri no, ma semplicemente per questa conoscenza che Dio ha. Siccome davanti a Lui il tempo non esiste, ecco perché il Signore conosce ogni cosa. E siamo noi, come abbiamo detto tante volte, che non lo conosciamo. Vedete, fratelli e sorelle, che chi rimane offeso è perché, facciamo un esempio, non ha perdonato ed è molto chiaro che il suo destino è eterno. E questa è una cosa che ogni tanto torna nei culti, no? Chi non ha perdonato, qualsiasi offesa o qualsiasi cosa, il suo destino eterno è già segnato. Cioè, non pensiamo che noi possiamo modificare queste cose, ma perché è una verità. Una verità, l'amore non si offende, l'amore non offende. È tutta una serie di cose, potremmo proseguire. Se non riusciamo a scendere da queste cose, vuol dire che abbiamo un futuro purtroppo segnato, e dico purtroppo. Tutti i nodi vengono al pettine, capisci? E tu? Puoi aver trascorso una vita di preghiera, di lode al Signore, ma sei un cembalo stonato. Sei un cembalo stonato. Allora, il Signore conosce già il destino eterno, il nostro destino eterno, da sempre lo conosce, da prima che noi nascessimo. E non è perché un giorno ti sei battezzato e sei diventato evangelico o credente che tu lo puoi cambiare questo destino. Il nostro destino è immutabile, semplicemente, ma non dipende da Dio, dipende dalle nostre scelte. Non so se è chiaro il concetto. Se no vale l'idea, quell'idea di predestinazione che dice che tu sei stato scelto e un altro no. Capite com'è la questione? Dipende da te. Quindi sei tu che determini queste cose nel tempo. In un caso o nell'altro il Signore ti parla. Ti parla nel tempo che ti ha destinato. Abbiamo un tempo che ci è stato destinato. È in questo tempo che noi possiamo giocare e scegliere il nostro futuro eterno. Sembra un controsenso, ma non lo è. Possiamo scegliere questo futuro eterno. E sono certo che se tu sei per la salvezza, giungerai a ravvederti e riconoscerai le sue vie e la sua volontà. Cioè, quindi tutti questi giochi davanti a Dio spariscono. Il tuo destino eterno lo determini tu, indipendentemente da quello che conosce il Signore. Perché c'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati. Ma il tuo destino eterno lo scegli tu. E noi sappiamo che poi da quello che dice il Signore, quella è la volontà del Signore. Ma il Signore sappiamo che rispetta la nostra volontà e le nostre scelte che sono fatte qui nel tempo. E siamo noi che possiamo piangere o meno. Tant'è vero che, come abbiamo visto nel libro dei Giudici, il Signore gli ha dato dei consigli prima. Ma loro poi hanno fatto altre scelte in continuazione. E fino a quando c'era Giosuè e i padri e coloro si comportavano in un certo modo. Quando non c'erano, alè. È un po' quando succede che noi usciamo dalla classe, i nostri studenti un attimino cominciano a fare quello che vogliono. Allora, diversamente, quindi il Signore conosce la nostra, le nostre scelte. Diversamente, anche se hai frequentato una chiesa, no? Non importa se tu hai frequentato una chiesa, il tuo destino eterno è davanti a Dio. Non importa quello che tu fai, il Signore sa già tutte le scelte che tu farai, e questo determina il tuo futuro. Detto così, ma non ci sono molti modi per dirlo. L'Eterno conosce ogni cosa. E l'Eterno ti lascia comunque libero. Il fatto che conosca il nostro destino eterno non significa che ci condizioni in qualche cosa. Ecco, e noi abbiamo una libertà assoluta. Ma non puoi impedire a Dio di essere Dio, perché sì, parlavamo ieri con una persona che alla fine poi della fiera, sì, ma ci sono certe cose che non mi piacciono, non sono secondo la mia logica. Affari tuoi. Continua ad andare avanti in questa. Va ancora bene che ci ascolta, dopo tanto aspetta ad ascoltare, noi non sappiamo mai. Ma tu non puoi impedire a Dio di essere Dio. E questa è la nostra arroganza, perché noi continuiamo ad essere convinti che possiamo impedire al Signore di essere quello che è. E che siamo noi che pretendiamo di cambiare il Signore al nostro uso e costume, secondo quello che pensiamo noi. Costume secondo quello che noi pensiamo di lui. Ma di sapere a priori, quindi non possiamo impedire a Dio di essere quello che è. E di sapere a priori se sei un suo santo, se sei uno che il Signore da sempre sa che gli appartiene o meno. Questo non lo puoi impedire al Signore. Noi pensiamo ancora di avere l'opportunità o l'arroganza di credere che Dio non conosca ancora il nostro futuro, che possiamo determinarlo nei giorni che vengono, a secondo quello che faremo, ma poi mi pentirò e quindi in qualche modo. Sai, tutti i traffici che facciamo nel nostro cervello, i giochini di prestigio, davanti a Dio non reggono queste cose, no? Noi pensiamo che Dio stia aspettando le nostre decisioni per stabilire, finalmente, con comodo, che fine faremo, con molto comodo. Sa, il Signore può dirci, no? Decidi. Che cosa vuoi fare? No? Con comodo, però con comodo. Non ti agitare troppo, perché altrimenti. Cari fratelli e sorelle, se tu sei destinato alla salvezza e sei nella condizione di errore, oggi ti ravvedi. Oggi ti ravvedi. Al massimo domani, dopo aver ascoltato magari le parole di un culto. Al massimo domani. Ma sbrigati però, perché già domani. Nel passato di tempo. E siccome tu non sei il proprietario del domani, veditela tu. Oppure può succedere che resterai aggrappato, come abbiamo letto prima, al tuo discernimento. Resterai aggrappato al tuo discernimento, e anche in questo caso il tuo destino eterno è certo. E questo è il fatto, fratelli e sorelle, stiamo attenti, molto, molto, molto attenti, perché questa è un'altra questione. Allora, confida nel Signore con tutto il cuore, non ti appoggiare al tuo discernimento. Oh, cioè non è che sono parole messe lì a caso. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ma non sono parole che mi invento io. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questa sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni, con le primizie della tua rendita, i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Deciditi, cosa vuoi fare? Vuoi credere? Vuoi pentirti? Sì, non ti prendere il tempo, no? Non restare aggrappato al tuo discernimento. Ti senti intelligente e davanti a Dio dovresti vergognarti. Isaia, che era un santo, io lo ritengo, perché era stato appartato per fare un servizio, dice: ahimè, Signore, quando ho visto il Signore, dice: io sono un uomo dalle labbra impure. Pietro ha detto: allontanati da me, poiché io sono un peccatore. E noi invece vogliamo parlare, pensare, dire tante cose. Non appoggiarti sul tuo discernimento. Noi siamo abituati a scherzare e a non considerare seriamente questo tipo di riflessione. Questo noi siamo abituati quasi a dir messa, no? No, qui no. Finché il Signore mi dà forza, no. Siamo abituati a scherzare e a non considerare seriamente questo tipo di riflessioni, è per questo motivo che viviamo una fede in clandestinità. Sapete, come quelli che si devono nascondere, una fede nascosti, ma chi si nasconde solitamente sono i topi che si nascondono nelle fogne, vanno nelle cantine, negli scantinati. Noi non dobbiamo nasconderci, dobbiamo vivere una fede non da clandestino, ma una fede alla luce del Signore. Anche se il Signore ci dona la possibilità nel tempo di ravvederci, di obbedirgli, egli conosce il nostro destino e condanna la durezza del nostro cuore. Sapete, quando ci irrigidiamo per un motivo, ci offendiamo per un altro, ma no. Dopo aver ricevuto quello che abbiamo ricevuto dal Signore, come facciamo ad offenderci ancora? Cioè, c'è qualche cosa che non quadra. Qua, sapete quando c'è un virus nel computer che fa quello che vuole e poi comincia ad impazzire? La stessa cosa. Egli conosce il nostro destino e condanna la durezza del nostro cuore, facendo cadere interamente su di noi e sulla nostra responsabilità la condanna che ci siamo scelti. Ce la siamo scelti noi la condanna. Non è il Signore che ci ha... Il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma siamo noi che ci siamo scelti la condanna. Perché non abbiamo ascoltato la sua... Il Signore ha dato nelle mani di questi predoni il suo popolo. Apposta. Anch'io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Il Signore sapeva. E il Signore sa, e per questo ci lascia dei nemici. Sa. Per evitare che noi, per provarci, dici: ma se sa tutto, perché ci deve provare? Perché la responsabilità cadda su di noi. Questa è la prova, ma non perché vuole farci cadere, siamo noi, con il nostro cuore ingannevole. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, e facciamo i furfanti. Guardate che non è la religione che ci salva, fratelli e sorelle, non ci salverà mai la religione, mai. Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle. Poteva distruggerle in un soffio, senza affrettarsi a scacciarle, e non le diede nelle mani di Giosuè, che era il suo condottiero, un uomo fedele. Egli rimane un Dio giusto, sempre. Egli rimane un Dio giusto, sempre. Nessun orgoglioso può dire che lo Spirito di Dio dimora in lui. Nessun orgoglioso può dire che lo Spirito di Dio dimora in lui. E questo è un giorno dove, sapete, quando si fanno i conti con la calcolatrice, no? E vedere che Se vengono fuori dei pezzi di orgoglio, abbiamo tempo. Abbiamo tempo di ravvederci se siamo in quel che il Signore sa, nella lista dei salvati. Allora ci ravvederemo. Se siamo in quella lista ci ravvederemo, altrimenti continueremo ad essere quello che siamo. Oggi consideriamo dei grandi servitori del Signore, ce ne sono stati tanti. Ci sono alcuni. Considerate qualche volta la preghiera del profeta Daniele, che fece. Poi vi dirò dove si trova, al capitolo 9 mi pare. Oggi consideriamo dei grandi servitori del Signore, benché molto diversi nel carattere. No? Ogni servitore aveva il suo carattere, ma tutti dicono le stesse cose e tutti ci invitano a mantenere la stessa condotta. Davide, il più grande re di Israele, il condottiero, l'uomo secondo il cuore di Dio. E un altro uomo molto amato dal Signore è il profeta Daniele. Nell'uno e nell'altro hanno appoggiato il loro destino, o quello del popolo, sul loro discernimento. Davide ha commesso una grande fesseria, a parte quello di Betsabé, l'unica volta che, ed è stato grave questo, ma come ogni uomo di Dio ritorna sui suoi passi, quando c'è stato che ha fatto fare il censimento. Il Signore si adirò, perché non doveva contare sul suo discernimento, sulle sue forze, non doveva contare su quello. Davide nel Salmo 51 si rende perfettamente conto di essere generato nell'iniquità e concepito nel peccato, come tutti noi. Si rende perfettamente conto di questo. Ma ad un certo punto c'è un desiderio forte in lui. Poi ve lo dico dove è il brano, se lo cercate ve lo dico poi. Ma ad un certo punto c'è un desiderio forte in lui. Crea in me un cuore puro. E rinnova in me uno spirito ben saldo. Tu desideri che la verità risieda nell'intimo. È solo lì che noi capiamo che abbiamo un canale aperto con il Signore o meno. Davide peccò nel caso del censimento, oltre che con quello di Betsabea, come abbiamo detto, ma si rese perfettamente conto del suo stato di peccato e chiese a Dio di essere rigenerato. Anche se il Signore l'amava, non gli concesse, come sappiamo, la costruzione del Tempio. Io non lo so, il motivo qui ci dice questo, dice perché tu sei un uomo di sangue, sei stato. E non lo so, cioè far costruire un Tempio un santo dei santi, a un uomo che a livello di immagine, no, agli occhi del popolo, e non solo, la sua storia era un po', penso. E per questo motivo dice no, non te lo faccio perché tu sei un uomo di sangue, no? E quindi hai sparso molto sangue. Invece il figlio non aveva bisogno, perché non mi pare avesse fatto molte, ha avuto un grande periodo di pace, di prosperità, di ogni cosa. Comunque, anche se il Signore l'amava, per questo motivo non gliel'ha concesso. Ma comunque, Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Sebbene un giorno, sarebbe un giorno bello poter approfondire questo fatto, perché un po' più approfonditamente, perché il Signore non ha fatto costruire il Tempio. E questo potrebbe essere un argomento di studio, visto che i nostri studi vanno e vengono. Sarebbe bello approfondire questo aspetto, questi aspetti. Ma certamente Davide ottenne il perdono del Signore in visione, in previsione di Cristo, sicuramente. Senza questo Davide non avrebbe avuto scampo come nessuno di noi, perché comunque si era pentito a tempo debito. Cioè non è perché era secondo il cuore di Dio, ma si era pentito. E questo è il problema. Si era pentito a tempo debito, con tutto il suo cuore si era pentito. E l'abbiamo letto prima. Davide non si aggrappò mai più al suo discernimento, ma si arrese alla giustizia di Dio. Signore, dice a un certo punto, apri tu le mie labbra e la mia bocca. E se non è un uomo giusto questo, chi è? Non so, non fa che parlo io da solo, che tiro fuori da me le elucubrazioni mentali più strane. Apri tu la mia bocca, e questa è la preghiera, per fare che cosa? Per dare lode al Signore, per raccontare le tue lodi. Sono una chiara realtà di come Davide si fosse integrato e sottomesso completamente allo Spirito di Dio. Una chiara realtà. Ora, Paolo non dice niente di diverso. Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutti gli uomini di Dio non confidarono nel proprio discernimento, nella propria sapienza, intelligenza, ma hanno sempre detto, ma che ne so, figlio mio, solo il Signore sa. E non ti preoccupare, confida nel Signore e non nel tuo discernimento, e alla fine vedrai la sua luce, vedrai la sua risposta, perché egli solo non ti tradisce. Ora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutti gli uomini di Dio non confidano nel proprio discernimento, fratelli e sorelle. Quindi non c'è nessuno adatto che può fare un servizio al Signore, di nessun genere, se confida nel proprio discernimento. Non esiste, non può esistere. Sarebbe un danno grave per tutta la comunità e per tutti i servizi che tu devi fare. Chiunque sia, prima dal sottoscritto, che in questo momento sta parlando, a chiunque. Capisci? Non importa come ti chiami. Puoi chiamarti anche Einstein, ma se confidi nel tuo discernimento, non sei adatto al servizio per il Signore. Giobbe, poveraccio, dico poveraccio perché non capiva perché gli era piovuto addosso tutto quel male. Non lo capiva, no? Ma ha mai accusato il Signore. Non l'ha mai accusato. Dicendogli, scusa. Non capiva, però lui dice, ma io non ho fatto niente di male, non riusciva a capire. Gli amici di Giobbe, invece, si appoggiavano sulle loro supposizioni, quindi sul loro discernimento, e disquisivano sui possibili peccati di Giobbe. Dicevano, tu sicuramente hai fatto qualcosa, ammettilo. Sicuramente hai sbagliato qualcosa, hai fatto qualcosa che non va. Ammettilo. Semplicemente perché non erano stati colpiti loro. Capito? E nel capitolo che abbiamo visto, appunto, dei giudici che stiamo vedendo, Giosuè, appena giunti a conquistare la terra promessa, ci furono le prime disobbedienze. Partirono. Esatto. E il Signore lo sapeva. Figurati se il Signore non lo sapeva. Ma non per questo ha rinunciato al suo progetto. Non sono quattro uomini stolti che possono far cambiare le idee al Signore. Neanche la malvagità di tutti gli uomini all'epoca di Noè li distrusse col diluvio, ma il suo proposito è rimasto sempre quello. Di portare in porto la salvezza del mondo, la creazione. Il popolo si adegua facilmente ai costumi dell'uomo, come noi ci adeguiamo ai costumi nostri. Questo per loro diventa un laccio, però. E questo, cari fratelli e sorelle, anche per noi diventa un laccio, che siamo pagani e siamo entrati per grazia nell'olivo, nella grazia dell'olivo. Questo per loro diventa un laccio, come diventa un laccio per noi, poggiare sul nostro discernimento ed adeguarci all'andazzo del mondo. Ci adeguiamo. Tutti storditi, storditi anche noi, storditi anche la Chiesa. Ma sì, ma che fa? Ma sì, vabbè, ma là, dai, siamo tutti democratici, mille per mille, con tutto. Essi saranno tanti nemici contro di voi e un'insidia continua. Ma vogliamo metterci al riparo o vogliamo continuare a giocare? Certo, ma certe volte vorremmo avere la certezza prima della risposta del Signore. E invece il Signore ci aspetta un attimo. Stai calmo, stai sereno, siediti, non ti agitare. Prima confida in me con tutto il tuo cuore, non sul tuo discernimento. Fai quello che ti chiedo io e dopo vedrai, conoscerai la mia risposta. Durante tutta la vita di Giosuè, questi servirono il Signore, capito? Perché c'era il carabiniere, c'era la guardia, capito? Ma come questo moriva, così come i giudici, come questo moriva, la situazione precipitava. Bam! Immediatamente partivano per la loro strada. Ma il Signore ha portato avanti lo stesso il suo progetto, per quelli che egli conosce prima della fondazione del mondo, che gli appartengono. Quindi abbiamo detto tante volte, il Signore conosce i suoi. Non è che venire qui ci garantisce la salvezza eterna. Noi crediamo, speriamo che tutti quelli che vengono qua abbiano veramente accettato completamente la sovranità del Signore nella loro vita. Perché se ancora appoggiano sul loro discernimento, si offendono per ogni, che ne so, e cose del genere, cioè, non spetta a me trarre le somme, ma mi pare che la parola di Dio ci parla chiaro. No, vuol dire che non ho capito cosa mi è stato perdonato. Questo è un altro problema di non poco conto. Allora, questo problema andò avanti per tutta l'epoca dei giudici. Questi si corrompevano, il Signore gli mandava un giudice giusto, che con lo spirito del Signore, no? Il Signore non, quando fa le cose, se sono dei suoi servitori, il Signore li assiste, se no c'è poco da fare. Alla fine di questo capitolo, come abbiamo visto, ci viene detto che il Signore lasciò stare quelle nazioni e non si affrettò a scacciarle, non si affrettò, poteva farle fuori tutti, così distruggere tutti gli idoli che c'è, poteva farle fuori tutti, però non lo ha fatto, perché il cuore dei figli di Israele fosse provato. E così noi, cari fratelli e sorelle, ci troviamo in mezzo a tante distrazioni, oggi poi più che mai non c'è problema, ma per vedere e mettere a prova il nostro cuore. Ma molti capiscono male quando dice che per provarci, non è per provarci, il Signore sa già, ma perché la responsabilità sia nostra. Questo significa provare. Provare a te, dimostrare a te, capisci, che sei uno stolto, capisci? E che non è colpa mia se tu non sei stato salvato, capito? Perché il mio desiderio è che tu fossi salvato. Ma sei tu, capito? La responsabilità, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma sei tu che hai rinunciato, capito? Il Signore conosceva comunque il loro cuore e la loro fine. Sapeva benissimo come sono andate le cose. E la loro condotta, così come conosce la nostra, cari fratelli e sorelle. Non pensiate che il Signore... E i nostri ragionamenti. Sa tutto quello che succederà, tutti i pensieri, che ora ci alzeremo, che cosa penseremo, tutto. Ma questo per la privacy non va bene, non gli abbiamo firmato il foglio di consenso. Senti, Cioè, beh, questo posso tenermelo per me, no? Questo non significa che la responsabilità non cade interamente su di noi, anche se il Signore conosce già che siamo Suoi. Questo non significa niente, se siamo Suoi o meno, questo il Signore lo conosce. Molti sono entrati nelle chiese, cari fratelli e sorelle, ma hanno appoggiato la fede sul loro discernimento. Sapete che significa? Continuano ad essere guidati da se stessi e non dall'unico condottiero che è Gesù Cristo. E continuano ad essere guidati da se stessi e dal loro discernimento. Oggi, se ascolti la sua voce, medita. A questo punto dico io medita. No. Io non avrei molto da aggiungere a tutto questo che abbiamo detto, se non che a me personalmente il Signore ha chiarito delle cose. Non è che non ce l'avessi chiara, ma sai, e quando ce le chiarisce lui è meglio che appoggiare sul ma forse qua, ma forse no. Se me le dice lui, io ci credo. Se no, non le capisco. Vogliamo benedire il Signore. Amen. Amen.